Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, buon pomeriggio a te Barbara e a tutti i nostri ascoltatori.
Oggi parliamo di un tema molto interessante perché parliamo della musica legata alla scrittura di Dante Alighieri. Sicuramente l'Ottocento è il secolo in cui torna alla ribalta la sua scrittura e a differenza di quello che accadde con la poesia petrarchesca, la presenza del sommo poeta nella musica e nelle varie arti non fu così diffusa fino a quell'epoca. Da allora in poi però sarà riconosciuto come un esempio di arte sopraffina, di forza morale, tanto da incutere forse un certo timore reverenziale all'idea di mettere in musica i suoi testi originali. Dunque, musica programma, il campo in cui in passato le suggestioni dei testi danteschi hanno trovato un eco maggiore, ma la risonanza del mito di Dante è forte ancora oggi.
Hai proprio ragione Barbara, e lo dimostra il concorso internazionale di composizione sinfonica Dante 700, La dolce sinfonia di Paradiso, dove compositori e compositrici sono chiamati a creare un brano sinfonico ispirato al canto 33° del Paradiso della Divina Commedia, ovviamente. E questo al fine di stimolare, promuovere le energie creative nell'ambito della composizione per orchestra. E tutto ciò vede la sinergia della Camerata Strumentale di Prato e anche dell'Orchestra Filarmonica di Firenze. Noi ne vogliamo parlare con due ospiti. Barbara, chi sono?
Sì, ne parliamo con due ospiti. Innanzitutto abbiamo voluto coinvolgere Silvia Colasanti, compositrice, che è membro della giuria di questo concorso, che arriva anche quest'anno a sondare appunto la creatività attorno alla figura di Dante. Dunque le diamo il benvenuto. Silvia Colasanti, buongiorno, ben trovata a Rete 2.
Buongiorno a voi, grazie.
E poi siamo felici di ritrovare una voce ormai amica e critica anche di Rete 2, la nostra Carla Moreni. Buon pomeriggio Carla.
Grazie a voi e grazie a tutti.
Dunque, il concorso Dante 700 è arrivato alla sua terza edizione, un concorso che è nato per celebrare naturalmente l'anniversario dantesco, che però ha proseguito il suo percorso di diffusione e di stimolo per la creatività. E quindi voglio chiedere subito a Silvia Colasanti, l'idea appunto di creare questo concorso appunto nata da uno stimolo contingente dell'anniversario, però poi ha avuto nuova linfa. Raccontiamo di più di questo concorso. Lei è appunto membro della giuria che valuta dei lavori di composizione sinfonica legata alla figura di Dante. Silvia Colasanti.
Eccomi, allora, dunque il concorso è organizzato da Alberto Battisti come direttore artistico e quindi io appunto faccio parte della giuria però dall'inizio, quindi mi fa piacere raccontarvi questo concorso che non ho ideato io e che appunto nasce per l'anniversario, ma siccome abbiamo avuto veramente molte richieste, molte adesioni e quindi evidentemente l'ispirazione dantesca resta ancora potentissima. E questo concorso è andato avanti con questo nome, La dolce sinfonia di Paradiso, no? Che sinfonia è la prima volta questa parola che ricorre nella lingua italiana, proprio da Dante Alighieri, quindi ci sembrava anche una così coincidenza non così casuale, è bello evidenziarla. È un concorso, lei diceva, per orchestra sinfonica a cui si può aggiungere una voce o no, quindi il testo dantesco, che quest'anno l'ispirazione è legata all'ultimo canto, può costituire un riferimento programmatico per una composizione oppure può essere messo in musica appunto da una voce, cantante e orchestra. Concorso che a me piace molto, io faccio parte di tante giurie, questo concorso lo apprezzo particolarmente perché è strutturato in un modo particolare, perché una volta selezionate le tre partiture finaliste, i compositori sono invitati in una sorta di laboratorio a partecipare alle prove assieme a noi giurati, quindi noi vediamo anche come cresce questo pezzo, come loro si relazionano, insomma, durante le prove, ecco, non dico nella concertazione, nelle indicazioni che danno al direttore, e poi alla fine di queste giornate di prove c'è un concerto finale aperto al pubblico che è sempre stato molto partecipato e la giuria assegna il premio vincitore, insomma, i tre premi in realtà. E trovo interessante questo perché un po' perché sia la formazione della giuria ha sempre portato a caratterizzare questo concorso come privo di pregiudizi estetici, qualcosa che a me è un tema che mi è particolarmente caro, mi è stato caro perché vengo da maestri che erano privi di questi pregiudizi, lo sono io come docente, lo sono io nella vita e quindi mi piace far parte di un gruppo di giurati che quello che vanno a giudicare non è una linea estetica ma è l'autenticità del messaggio e voglio dire l'artigianalità di come il messaggio viene espresso, di qui anche l'interesse del vedere le prove con questi giovani compositori. Per me questi sono due aspetti molto importanti e necessari nella scrittura musicale anche come compositrice, no? Avere delle idee, diciamo, forti da portare avanti, autentiche, vere, fuori dalle mode, fuori dalle critiche, dai giudizi critici, fuori da tutto questo, e avere, questo sì, gli strumenti di artigianato solidi e robusti per esprimere queste idee. Queste sono le cose che io guardo e che fortunatamente anche i miei colleghi di giuria in questi anni, che più o meno sono stati un solido gruppo, sempre gli stessi, poi qualcuno è cambiato, ma siamo sempre stati mossi, diciamo, da questo intento comune, e questo ritengo che sia appunto una caratteristica importante. Ecco.
Idee forti, artigianato nelle mani e nella mente dei compositori. Carla Moreni, lavorare con lo stimolo dei versi di Dante può da una parte sembrare, come dire, facile, uso questo termine che probabilmente non è quello giusto, nel senso che la forza di questi versi sono capaci, a chi sa ascoltarli, sono capaci di far scaturire le giuste emozioni per approdare poi, essendo compositori, a un risultato interessante. Tuttavia approcciarsi ai versi di Dante non è cosa semplice. Forse quando nacque questo concorso faccio l'avvocato del diavolo, qualche perplessità dallo spunto appunto dei versi di Dante è nata nell'ambito della critica musicale.
Sì, naturalmente, anche perché sembrava un po' scontato, no? 700 anni dalla morte di Dante, allora facciamo un bel concorso e vediamo i giovani compositori di fronte ai versi del poeta immortale che cosa riescono a tirar fuori di nuovo. Cioè, poteva sembrare un escamotage finito lì e da cui alcuni sopracciglia alzati, no, di chi diceva ma perché proprio i versi di Dante, perché non creare delle suggestioni un po' più ampie, perché proprio i versi della commedia, no, ad esempio, cioè perché mirarsi solo lì. Invece in realtà, essendo questo premio ormai arrivato alla terza edizione, poi come ci diceva Silvia Colasanti, è incrementato proprio dall'interesse degli stessi partecipanti, quindi come si suol dire dal basso, no? Certo. I sopracciglia alzato sono scesi, quindi tutti hanno abbassato ogni riserva e hanno detto, beh, insomma, evidentemente un testo alto può essere ancora fautore di stimoli, prodromico di invenzione, perché in fondo, adesso la domanda io la rilancio a Silvia Colasanti, io credo che la crisi, se si può parlare di crisi, dell'opera contemporanea, del teatro e musica contemporaneo, si annidi proprio nella mancanza di libretti autorevoli, di testi poetici importanti, di parole, versi, sonorità del lessico che diventino uno stimolo per il compositore. Cioè la storia dell'opera è sempre stato un discorso a quattro mani, il librettista e il compositore. alla base, diciamo, di questo doppio gioco, no? In alto c'era poi la fonte, quindi l'archetipo, il modello letterario al quale il librettista si ispirava e naturalmente anche il compositore. Cioè, per dire una banalità, se non ci fosse stata la Dame Camillas di Dumas, se non ci fosse stato Francesco Maria Chiave, forse non avremmo avuto oggi Traviata. Ma sto facendo l'esempio più banale, forse anche più sbagliato, ma semplicemente per esemplificare questo triangolo, no? Testo letterario alto, librettista che a questo si ispira e compositore che trae proprio linfa, che nutre la propria invenzione musicale sulla base di queste parole. Quando le parole diventano più banali, svilite, e io francamente ho letto tanti libretti contemporanei dove proprio mi veniva da gettare le braccia a terra per la banalità del soggetto, per la struttura drammaturgica, ma proprio anche semplicemente per la stessa costruzione, no, delle frasi che poi dopo il compositore deve mettere in musica. E allora, che non sia la crisi del libretto quella che ha determinato a specchio la crisi dell'opera contemporanea, e che non sia questo ritornare a monte, ritorniamo a rileggere il padre Dante e vediamo se le parole, i versi, la sonorità tanto autorevole appunto, del nostro grande poeta, sommo poeta, vediamo se la musica di rimbalzo non ritorna con, non dico con un'altezza, ma con una capacità forte di essere comunicativa.
Maggior dolore, nessun maggior ricordarsi del tempo felice nella miseria.
E questo è un omaggio che noi stessi facciamo alla scrittura dantesca e alla musica di Gioachino Rossini, perché questo è il celebre canto del gondoliere, una delle composizioni liriche, diciamo, più profonde della produzione rossiniana legata alla scrittura dantesca. Infatti, qua ci rifacciamo al suo Otello, ma ci rifacciamo anche al Quinto Canto dell'Inferno, la storia di Paolo e Francesca. Carla Moreni, questo ascolto ci porta nell'argomento proprio attraverso la musica di questa relazione col testo dantesco. In questo caso, appunto, Rossini entra nel vivo, diciamo, di questa scrittura e forse era anche una sfida allora, appunto, avere a che fare con un testo così alto e anche così impegnativo dal punto di vista metaforico, del significato che aveva.
Beh, sì, devo dire genio assoluto il nostro Gioachino, Perché allora intanto c'è la storia a monte che brucia il Teatro San Carlo, lui era lì da un anno, doveva appunto scrivere opere per il San Carlo e il suo teatro brucia. Quindi gli dicono: no, no, scusa, adesso devi scrivere l'opera per un altro teatro più piccolo, meno prestigioso, meno famoso, però il teatro appunto è più piccolo e quindi le parole si possono sentire meglio e allora lui, colpo di genio, pensa a Shakespeare, pensa e fa la sua unica opera presa da fonte shakespeariana, no? Che appunto è l'Otello. E quindi già lì è un colpo di genio assoluto. Ma aver messo nel momento che precede l'uccisione di Desdemona da parte di Otello, lei che si affaccia a una finestra e sente passare appunto questo gondoliere che canta a memoria i versi di Dante, perché questo gondoliere che canta i versi di Francesca, no? Appunto le parole che Francesca dice a Dante quando lui le chiede di raccontare appunto come è andata la loro avventura e come mai i due si trovino nel quinto canto dell'inferno, ci sta a testimoniare la diffusione popolare delle cantiche dantesche, no? Si sa che appunto, come diceva sempre Benigni, no? Persino gli analfabeti non sapevano leggere in Toscana, però ti recitavano tutto Dante a memoria. E quindi anche questa è una memoria di quanto i versi di Dante siano, diciamo, quasi fisicamente connaturati, no? Alla nostra cultura. E poi l'altro aspetto interessantissimo di questo brevissimo brano, perché dura poco più di un minuto, come hanno sentito i nostri ascoltatori, è che la scrittura, cioè se noi non avessimo detto Rossini, avessimo fatto un quiz a chi ha scritto queste pagine, va bene che, ok, il momento è molto famoso, però neanche così tanto famoso, perché poi l'Otello di Rossini, in virtù del fatto che ha sei tenori, nessuno lo mette mai in programma, no? Si sente a Pesaro ogni tanto, però in quale stagione di teatro l'abbiamo sentito ultimamente? Io mai, perché trovare sei tenori oggi sulla piazza. E uno dei sei tenori è giusto appunto il gondoliere che deve fare solo queste due frasette, che però no, sono tutt'altro che facili, ecco, per riportarmi indietro alla domanda di Giovanni, è facile mettere musica Dante? No, non è assolutamente facile e ce la prova ce la dà questo momento meraviglioso di Rossini.
E appunto, come dicevi tu, non è per nulla facile e la curiosità mi sorge spontanea, parafrasando un'altra citazione. Silvia Colasanti, d'accordo, dall'inizio questo concorso è un concorso di composizione sinfonica, ma che materiale avete ascoltato, che materiale avete analizzato? Cioè, sinfonico vuol dire tante cose, poi di fronte a che cosa vi siete trovati?
Negli anni passati, ovviamente, perché quest'anno non abbiamo ancora visionato le
Certo,
partiture
certo.
che devono, ecco. Ma abbiamo trovato diciamo, i pezzi vincitori sono stati dei pezzi di alto livello, o sinfonico o in qualche caso anche con la voce. Tra i vincitori mi riferisco ai primi tre premi, insomma, non
Certo.
il primo, perché credo che in tutti e due i casi sia stato un pezzo sinfonico, ma negli altri secondo e terzi premi c'erano invece anche delle voci. Materiali, diciamo che sicuramente si rifacevano un'idea anche di spiritualità e legati appunto ai diversi temi, perché Inferno, Purgatorio, e quest'anno siamo a Paradiso e determinati punti specifici, quindi abbiamo naturalmente valutato anche una rispondenza a un tema, no? Quest'anno c'è l'ultimo canto, quindi c'è l'elemento della maternità, della Madonna che rappresenta tutte le madri, no? L'elemento femminile che intercede per la visione di Dio, eccetera. Quindi ci deve essere, anche se in maniera, diciamo, trasfigurata, una relazione forte con il tema che viene dato. Abbiamo trovato dei linguaggi appunto vari, ma tutti che dialogavano fortemente col pubblico. Io prima, in un impeto di gioia alle parole di Carla Morelli, ho detto: ringrazio Carla Morelli di questo intervento, perché ha detto qualcosa di molto vero, di molto sentito, secondo me, cioè il testo alto e a largo, non solo il testo e la qualità, diciamo, lessicale, testuale, la tematica alta, sono importanti per avere delle ambizioni compositive alte, non solo di comunicazione nel senso più, diciamo, gergale e a volte purtroppo usato in modo basso del termine, non per appiattire un linguaggio, un messaggio, per comunicare facile, non mi riferisco assolutamente a questo, ma per comunicare in modo universale, no? Se la tematica, la lingua diventano troppo quotidiane, attuali, cronachistiche, come si sente spesso nei libretti d'opera, necessariamente la musica non tende, io non sto qui a giudicare i risultati finali, ma io parlo dell'impegno che ci deve essere, non tende a un'idea di universale, che è l'idea che deve guidare il compositore e l'opera, secondo me. Quindi io credo che sia importante riportare, appunto in questo caso è Dante, chiaramente non è l'unico, ma abbiamo Dante, quindi un esempio così alto, riportare l'ambizione compositiva alta su un tema che può sembrare, è difficilissimo, sia da mettere in musica nel senso vocale del termine, se ci si riferisce a questo, che abbiamo fatto l'esempio di Rossini, ma sia da mettere in musica se si vuole trarre comunque una suggestione in qualche modo, che deve diventare un programma per un pezzo, no? Però è solo un'ambizione, una sfida alta che possono portare a dei risultati che lasciano una traccia, che hanno uno spessore, che hanno una profondità. E questo è qualcosa a cui io credo molto, perché credo che spesse volte negli ultimi, diciamo, decenni, chissà se adesso, forse le cose mi sembra che in questo senso stanno cambiando, però negli ultimi decenni si è un po' spento tutto questo, no? E allora tanti libretti che appunto il musicista collabora molto al libretto, no? Il compositore, però la musica scaturisce dalle parole, no? E quindi io ci sono dei testi, lo dico, librettisti con cui lavoro, e questo non lo riesco a mettere in musica, non riesco, no? È importante, e quando no, devi chiedere qualcosa, perché ci sono delle cose che se la musica, come deve essere nel teatro musicale, nella voce in generale, lasciamo stare se sia teatro, se sia voce orchestra, eccetera, ma nasce dalla parola, deve nascere dalla parola, e beh, la parola deve portarti in atto, no? Se la parola nasce bassa, nasce così, non universale, non alta, non curata, non, senza sfida, è difficile. No, io credo che sia impossibile che la musica possa sopperire a questo, ecco. E quindi sono stata molto contenta dell'intervento di Carla Morelli.
Silvia Colasanti, non so se la riflessione è giusta sentendola ascoltandola, sentendola parlare, evidentemente parlando di Dante e della Divina Commedia e del Paradiso in particolare, è vero che ci mette di fronte a quello che è una prospettiva di destino, raccontandoci le vicende delle tre dimensioni che compongono la commedia, ma nel Paradiso evidentemente l'elemento della trascendenza gioca un ruolo principale. Può essere questo quel discorso di universalità che lei ha colto nelle pagine che avete deciso di premiare?
Assolutamente sì, questo, ma anche in generale tutti, diciamo, noi a volte suggeriamo, cioè non io specificamente, perché appunto la direzione artistica è affidata ad Alberto Battisti, quindi è lui che va a formulare questo, le indicazioni che vengono date, diciamo, dal bando, comunque fanno sì che qualsiasi argomento che è stato proposto negli altri anni, quest'anno appunto l'ultimo canto, la preghiera, eccetera, sono argomenti trattati in un modo alto e universale, e di conseguenza appunto le partiture poi che abbiamo premiato avevano saputo cogliere questo, e devo dire che sono state sempre all'altezza, abbiamo premiato sempre con grande convinzione, ecco, che hanno una grande forza dentro. Chiaramente, e questa è la bellezza poi della musica, con la lingua che parliamo oggi, E la lingua che parliamo oggi non rifiuta la lingua del passato, assolutamente, ma fa tesoro anche, diciamo, di conquiste di un passato più recente, no? E quindi credo che sia anche affascinante vedere questa componente di eternità che è nell'arte, no? Quella cosa che oltrepassa il tempo. E Dante ci continua a parlare e ne possiamo continuare a parlare anche con la lingua di oggi, no? E questo non fa che evidenziarcene la forza, no? Di qualcosa che veramente, per rimanere ancora un'ispirazione così potente, è abbastanza emozionante vedere questo, soprattutto quando a volte vedi dei giovanissimi ragazzi che poi si presentano a questa prova finale e dici che bello sentire ancora che c'è questa questo che i ragazzi così giovani sentire la forza di quello che il nostro patrimonio artistico ci ha lasciato, e Dante per noi italiani poi è qualcosa, no, di particolarmente fondante. E quindi rileggerlo oggi con la lingua di oggi credo che sia anche un bel modo di onorarlo.
La novità del suono è il grande lume di l'arca giorno accesero. Mai non sentito tipo tanto acume. Casum andar significar per ferpa in alzu portia. Trasumar significar per ferpa in alzu portia. Non si porria.
Di Dante, qui musicato da Pascal du Sapin in questa opera che è di scena ora a Parigi. Il libretto è curato da Frédéric Boyer, ancora qui la Divina Commedia dantesca trasfigurata, opera che è all'Opéra National de Paris fino a oggi. Oggi l'ultima messa in scena, insomma un esempio ancora di quanto il testo dantesco possa ancora essere attuale e contemporaneo. Carla Moreni, tu hai avuto modo di andare a vedere quest'opera?
Sì, è una bella sfida questa. Io l'avevo vista nel 2022 a Aix-en-Provence al Festival, sì. Quindi era un titolo un po' sperimentale, no? In viaggio, virgola, Dante, perché appunto tutta in italiano, quasi 2 ore di musica non stop, certo Giuseppe ha tutte le attrattive per cercare di tenerci, però 2 ore di musica così, la regia di Klaus Guth, devo dire, era determinante. Qualche riserva io l'ho fatta sulla pronuncia dei cantanti, solo uno anche adesso è italiano nel cast, insomma Bosco Vus è un meraviglioso cantante, però proprio l'accento toscano gli manca un po', e quindi avrei scelto forse delle voci un po' più sulla parola, però devo dire grande, grande omaggio a Dante, quello di un compositore contemporaneo così importante. E appunto la sfida qui è di tenere da inizio alla fine di libretto solo versi danteschi, presi dalle tre cantiche, con una drammaturgia che ovviamente Klaus Guccio si è poi un po' tutta reinventata in chiave contemporanea, come naturalmente si fa sempre nelle regie, però un forte rimando, io trovo, in questo libretto, in fondo al primo libretto che noi consideriamo il nostro archetipo, il nostro modello, che è il libretto dell'Orfeo di Monteverdi, scritto da Alessandro Striggio, che era, guarda caso, un esegeta di Dante.
Certo, e vorrei coinvolgere ancora Silvia Colasanti perché vorrei capire il suo approccio, diciamo, alla composizione per quanto riguarda appunto al testo. Prima accennava simpaticamente, forse anche realmente, cioè io questo testo non posso musicarlo, è qualcosa che va contro anche all'idea della musica, del mio senso della composizione. Tra l'altro lei sarà, appunto, andrà in scena al Teatro La Scala quest'anno e con questa nuova opera, Anna A. Qual è il suo approccio dunque alla composizione nel momento in cui si trova a dover mettere in musica un testo? Cioè lo rifiuta appunto se è qualcosa che non è nelle sue corde, diventa una sfida? Vorrei proprio chiedere il suo approccio personale alla composizione.
Grazie. No, più che lo rifiuto, insomma, io collaboro in maniera molto, molto, molto stretta con chi scrive il libretto. Nel caso di Anna, e quindi parto dal testo, ma parto prima che dal testo dalla drammaturgia, cioè dalla gestione proprio delle situazioni drammaturgiche del libretto, e lo costruiamo sempre un po' insieme in qualche maniera. E, nel caso di quest'ultima opera che ho consegnato da poco, è un'opera sul rapporto tra l'arte e il potere attraverso la vita simbolica di Anna Akhmatova. E lì ho chiesto, diciamo, a Paolo Nori, che così, si occupa di letteratura russa come traduttore, come scrittore, eccetera, di scrivere il libretto con anche il drammaturgo Fabrizio Sinisi, con cui mi sono già. Avevo già lavorato anche per l'ultimo viaggio di Sinbad a Roma, tratto da un testo di Arrigo De Luca, però appunto il librettista era Fabrizio Sinisi. E quindi io mi approccio prima di tutto a creare, appunto, assieme al librettista, una drammaturgia, che è la prima cosa, no? La gestione dei tempi, delle situazioni emotive, cioè il teatro che c'è dentro l'opera. E poi, da un punto di vista del libretto, diciamo, faccio molte richieste. E mi confronto molto col librettista, in genere ho le idee abbastanza chiare su quello che chiede, poi naturalmente c'è un confronto costante sulle parti che voglio in metrica, le parti in proprio, in prosa, quelle che devono comunque mantenere delle assonanze, altre, e naturalmente sempre tanti tagli, perché i librettisti scrivono sempre tanto, e invece. E noi compositori vogliamo poche parole perché vogliamo, cioè ci rendiamo conto di quanto la musica prenda spazio, no? E di quanto il tempo nella musica, soprattutto nel teatro musicale, sia un elemento fondamentale e il tempo che racconta il teatro non è il tempo quotidiano della parola, è un tempo psicologico, no? E quindi a volte ci bastano poche parole che magari si dilatano perché, non so, la meraviglia, un'attesa possono dilatarsi dentro di noi e quindi ci bastano poche parole per durare tanto e altre volte chiediamo più parole perché abbiamo bisogno di concitazione, magari così,
Certo.
sull'onda, diciamo, di altri sentimenti il tempo si restringe. Quindi, però io collaboro tanto e amo, è un tema che amo moltissimo, quello del rapporto tra testo e musica, perché credo che, ecco, questo famoso cantare sulla parola. I cantanti lo possono fare quando il compositore scrive sulla parola, altrimenti non glielo possiamo neanche chiedere, no? E quindi è importante veramente pesare ogni nota
Certo.
e scriverla sulla parola, sulla parola.
E avremo modo di ascoltare il suo lavoro presto al Teatro alla Scala, come dicevo, tra l'altro prima compositrice donna sul palco così importante, col suo Anna A, a partire dal 28 di settembre di quest'anno, appunto con l'orchestra e i solisti dell'Accademia del Teatro alla Scala, prima rappresentazione assoluta. Quindi sarà un piacere appunto venire ad ascoltare il suo lavoro prezioso. E quindi la ringraziamo, Silvia Colasanti. avanti per la sua presenza
grazie
oggi qui. Grazie ancora e un in bocca al lupo.
Grazie.
E naturalmente grazie anche a Carla Moreni, che ritroveremo prestissimo per una nuova presenza a Voi Che Sapete. Buon pomeriggio anche a te, Carla.
Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.